Fede, come sono gentili. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio
a tutti. Buon maracana a tutti.
Buon maracana. Se abbiamo questo campanello molto,
mi piace molto,
molto elegante, sì. Proprio raffinato, uno di quei campanelli che,
no, beh, sì,
che
sì,
fanno
molto, molto,
per annunciare. Vedi?
Chi è?
Quando suonano due volte vuol dire che stai ritardando ad aprire la porta.
Esatto. Ah.
Ti capita che ti suonano due volte?
Sì.
Eh?
Sì. Il postino, mamma, che passa più il postino,
ma io... quando passa è solo per portarti le multe. Allora,
Dammi passo, è bellissimo.
Allora, vado a dare il buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben trovati. Ma questo era il campanello di Blue Rovesa, porta a porta.
No, un po' più raffinato questo, mi permetto di dire con grande rispetto, un po' più meno invasivo, non so, vabbè. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao,
in questo clima un po' simpatico noi accogliamo con grande affetto anche Paolo Paganini. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao Dan.
Ti sento serioso, come mai?
Paolo sta in barca.
No, è che c'ho un sigaro, scusate, c'avevo il sigaro. No?
Allora io Paolo, me lo immagino?
Tu te lo immagini Paolo adesso?
Allora adesso sta su, col tendino, si è messo il tendino, adesso che ore sono? Le 2?
Le 2.35, sì, 36.
Quindi si è fatto un limoncello.
Ah, sì, limoncello a quest'ora.
Una bruschettina.
Ho finito dribbling adesso, anzi, mi consentite di dare l'appuntamento tutti i giorni su Rai 2 alle 13.30.
Sì, lo sappiamo.
Vederlo,
sì. Assolutamente.
Livello top, come al solito.
Vabbè. Senti, stavamo parlando, vogliamo chiedere anche a Paolo di Chiesa,
Beh, insomma, lui è uno che ne sa tantissime. Noi contestavamo
qualcosa.
Un po' il fatto, Paolo, di queste finestre molto, molto larghe di mercato, e contestavamo un po' il fatto che un calciatore deve dire, oppure la gente devono dire, ma aspettiamo la fine dell'europeo. Ci arriva un clamore, perché è vietato dal regolamento firmare un contratto durante gli europei, oppure cambiare squadra durante gli europei? Boh, non lo so.
Dai, formalmente c'è un po' di ipocrisia in queste cose, nel senso che poi alla fine le trattative ci sono, i contatti ci sono, è chiaro che un giocatore del calibro di Chiesa, che è, voglio dire, noi ci auguriamo tutti che sarà un grande protagonista, almeno ci auguriamo, dell'europeo, deve essere concentrato solo su questa manifestazione, ma è normale che comunque, visto che questa manifestazione dura un mese, che uno pensi al suo futuro, e il suo futuro potrebbe non essere ancora la Juventus, quindi da questo punto di vista credo che potrebbe essere più, diciamo così, coerenti poi anche i procuratori, le società, stiamo trattando quel giocatore piuttosto che dire no, ma in questo momento non c'è niente, perché poi intanto la realtà è un'altra.
Sì. Ma quanta percentuale dai adesso, cioè che destinazione dai a Chiesa? Poi cambiamo argomento, Paolo.
Ma guarda Marco, il discorso è semplice, cioè, la Juventus Chiesa l'ha pagato,
certo.
L'ha pagato Vlahovic, quindi io credo che il sacrificio che la Juventus farà su Chiesa, che magari è entrata anche nell'ottica di farlo, deve essere un sacrificio di ponderato. A livello italiano, oltre al Napoli, c'è anche la Roma che ci sta pensando a Chiesa, però magari penso che anche la Juventus aspetti in questo momento magari un'offerta più da una Premier League piuttosto che dal Bayern di Monaco, ecco, perché sa che in quel modo può monetizzare. Difficile invece pensare a un discorso più italiano, perché è chiaro che se parli col Napoli ora entra dentro anche la questione di Lorenzo, quindi possono esserci anche altri intrecci, no?
Vediamo un po', ma è chiaro che poi bisognerà anche vedere, insomma, il giocatore, no? Che tipo di destinazione vuole scegliere, perché lui ad esempio, da quello che sappiamo, abbiamo sempre un po' raccolto, Stefano, lui vorrebbe rimanere in Italia.
Sì, probabilmente,
cioè, come
sì,
preferenza,
io credo, ecco, che questo contatto tra la gente e la Roma, De Rossi ha manifestato il suo interesse per Chiesa, la stima, credo che sia reciproca, credo che la Roma sia in vantaggio, poi non so nei dettagli le modalità, insomma, dell'operazione, quello che potrebbe accadere, quanto potrebbe richiedere la Juventus, il giocatore quanto guadagna, quanto potrebbe guadagnare, però dietro poi c'è Conte, però insomma la posizione, ne parlavamo prima, è la stessa posizione occupata da Kvaratskhelia, non è che ci sia stata questa grande evoluzione,
esatto,
da parte di Chiesa di interpretare altri ruoli offensivi. È vero, sono d'accordo con Massimo che prima Il primo blocco parlava che anche a destra, e sono d'accordo con lui, può giocare molto bene, però sì. cioè non c'è questo tipo di duttilità mentale, perché secondo me lui può giocare dove gli pare, perché è talmente forte.
Dipende da lui.
Però sempre lì, l'ampiezza, la linea di fondo sulla sinistra e c'entra col destro, insomma ormai sanno tutti come gioca, no?
Dovrebbe cercare qualcosa.
No, lui non c'è questo. Non abbiamo la controprova. Poi magari esplode interpretando vari occupando vari spazi nel fronte offensivo di una squadra. Però io credo che, voglio dire, prendi Chiesa, prendi un giocatore molto forte, secondo me, che segna poco, che però ti cambia il mondo là davanti. Ecco perché De Rossi, secondo me, lo vuole. Perché un allenatore non pensa soltanto ai numeri che può realizzare un attaccante, cioè lui non prende un bomber, non prende i Vlahović, ma quello che può fare, esatto. Cioè lui ti può far segnare i centrocampisti, può esaltare delle caratteristiche di giocatori che magari non sanno di averle,
può portare anche alla squadra,
porta benefici all'intero reparto, al gioco offensivo della squadra.
Prego
scusami, no, mi inserisco velocemente. Vai, anche perché il ragionamento tuo sta in piedi, anche perché in questo momento, se facciamo un'analisi di quello che può essere l'attacco della Roma, Lukaku va via, Abraham dovrebbe andare via,
esatto.
Dybala che fa, cioè ragazzi,
Dybala è centrodestra e lui centrosinistra,
esatto,
cioè sinistra,
quindi comunque sì, hai bisogno di alzare la qualità dell'attacco, esatto, in qualche modo della Roma in questo caso.
Sì. Sentite, vi faccio sentire un pezzo di un passaggio di Pastorello ieri intercettato davanti alla sede dell'Inter. Abbiamo diviso tre argomenti. Questo parla di Meret, però c'è un passaggio oltre a Meret che vi voglio sottoporre. Sentiamolo questo passaggio e lo commentiamo insieme.
Da quando è arrivato Conte sembra che tutti vogliano rimanere, diciamo che insomma mister Conte è una garanzia di successo e sicuramente di essere protagonisti ancora, quindi chiaramente i giocatori che erano magari un po' incerti o mezzi e mezzi dopo la stagione effettivamente molto difficile che c'è stata, con l'arrivo di un allenatore così importante chiaramente si è ritrovato un po' lo spirito e l'entusiasmo, quindi Alex sicuramente sarà contento di rimanere, lo ha già espresso anche la società.
Si potrà anche parlare di rinnovo?
Sì, sarà un passaggio un po' obbligato, avendo lui il contratto in scadenza e non vogliamo andare a scadenza. Il Napoli comunque ha fatto un investimento 4 anni fa e sinceramente lui sta bene a Napoli, quindi adesso ci metteremo a tavolino a discutere con la società, ma anche lì sono convinto che si troverà una soluzione.
Allora, al di là di Meret, che sembra intenzionato a rimanere, però mi ha colpito quel passaggio di Pastorello quando dice l'arrivo di Conte può convincere anche quelli che c'è uno dei dubbi. Questo mi riporta anche a Di Lorenzo, Stefano, perché
non sarà facile.
Non
lì,
sarà
però.
Facile, però insomma
sì, no, ma sono d'accordo.
È una sottolineatura fatta da Pastorello, che Pastorello, conosce bene un po' tutto. Mi fa pensare che è proprio lui che potrebbe, no, far cambiare un po' lo scenario.
Direi di sì. Direi di sì. Insomma, sei allenato da Conte, non c'è le coppe, devi poi rilanciare. La squadra mi sembra buona, ottima. Adesso c'è questa opera di convincimento che non va sottovalutata. Io credo che braccio di ferro con Di Lorenzo non sia facile. Poi magari Paolo
adesso ci andiamo.
Ha più notizie, però credo che non sia facile lì.
Daniele, che ne pensi sentendo questo passaggio riferito più che altro a Conte che Meret?
Sì, a Di Lorenzo, io credo che è giusto quello che dice Pastorello, cioè Conte è uno di quegli allenatori che possono convincere i giocatori a rimanere nella squadra dove lui va ad allenare, contrariamente a quelle che magari erano le loro intenzioni iniziali. Nel caso di Di Lorenzo, dalle dichiarazioni che ho letto, non mi sembra che sia molto spazio per una trattativa da questo punto di vista, perché il giocatore mi sembra molto convinto. Io penso sia successo qualcosa che forse noi non sappiamo, forse con De Laurentiis, non lo so, o con l'ambiente, non ho idea, ma la sensazione è che Di Lorenzo voglia veramente cambiare aria.
Quindi tu dici che anche Conte non riuscirà a convincerlo?
Ma secondo me è molto difficile, è anche strano un giocatore che ha rinnovato poco fa, che è stata una bandiera del Napoli dello studente, insomma, così dopo pochi mesi ha cambiato completamente idea. Ripeto, io penso sia successo qualcosa, secondo me è molto difficile che rimanga a Napoli.
Bonanni, e mi lascio Paolo per ultimo, ci dà un po' lo scenario anche su Di Lorenzo. Massimo.
Allora, per quanto riguarda Di Lorenzo, sono convinto che lui voglia andare via, e non perché magari qualcosa sicuramente è successo, però credo che per un giocatore come lui, penso abbia capito che a Napoli sia successo qualcosa di straordinariamente unico, non dico irripetibile, ma molto difficile che possa riaccadere al di là dell'arrivo di Conte. E
lo chiama la Juventus, lo chiama il suo vecchio direttore. Io sono convinto che alla fine questa è una cosa che ci metteranno un po' di tempo, secondo me, a trovare una soluzione, ma alla fine Di Lorenzo andrà via, andrà alla Juventus.
Quindi tu hai questa convinzione?
Sì. Per quanto riguarda Conte, l'allenatore fa tanto, però sono sempre convinto che alla fine di tutto l'aspetto economico che ha una società è fondamentale. Cioè, Conte può essere un'arma in più per convincere i giocatori, ma per convincere i giocatori che guadagnano, secondo me, un certo budget. I grandissimi giocatori, per portare grandi giocatori devi avere una forza economica importante. Conte al Chelsea ha fatto spendere milioni e milioni, vero che li hanno spesi per tutti, però Conte al Chelsea ha preso una squadra e ha speso tanti soldi. Non so il Napoli quanta disponibilità economica ha. Al momento ti dico che sicuramente può fare una squadra forte per l'Italia, quello sì.
Paolo, come stanno le cose con Di Lorenzo? E non so, si sta muovendo anche Motta su questo giocatore, oppure Conte riesce a far fare retromarcia? Come stanno le cose?
Marco, lì possiamo dire l'effetto Conte ha portato da zero possibilità che rimanga Napoli a 30, un 30%, però il 70% è Di Lorenzo che va alla Juve. Perché comunque tra la trattativa Di Lorenzo con il suo manager e con Giuntoli, che lo conosce molto bene, non è che è nata 15 giorni fa. Quindi da questo punto di vista la trattativa è molto avviata. Diciamo anche che nello scenario di Lorenzo la prima squadra che si era affacciata è stata l'Inter. Poi dopo, comunque, proprio grazie ai rapporti tra Giuntoli, Di Lorenzo, il suo manager, si è spostata sulla Juventus. Però sono d'accordo anche con quello che hanno detto i due colleghi, in questo momento in ogni caso la posizione di Di Lorenzo è più verso Torino piuttosto che rimanere a Napoli.
Perde molto Conte, Stefano?
Dipende.
È una, cioè, si può sostituire.
Cioè, secondo me adesso non è che uno si deve fasciare la testa.
No, però sono quei giocatori
ha fatto
che servono.
Tanto, ha dato moltissimo a Napoli. Ci sta anche una valutazione di Massimo, che un calciatore dice: sai che c'è qui a Napoli, quando è che ormai il ciclo è finito, anche il mio, me ne vado. Ha bisogno magari di
aria nuova,
sì. Stimoli nuovi, indipendentemente dalla presenza di Conte. Conte non è che, voglio dire, ci proverà, ha detto certo. Bene Paolo, da 0 a 30%, però anch'io lo vedo verso Torino, verso la Juve. E poi devi essere bravo a sostituirlo e prendere un altro terzino destro, magari, diciamo, non fortissimo, non forte come Di Lorenzo, però magari che può equilibrare la squadra. Devi stare attento invece, se io mi preoccuperei più della qualità del centrocampo e dell'attacco del Napoli. Poi lì una toppa la puoi mettere, insomma, puoi trovare qualcosa, no? Cioè, non ci dobbiamo immaginare un Napoli che ripercorra un po' lo sviluppo del gioco degli anni passati, con Spalletti e anche prima con Sarri. Cioè, secondo me cambia qualcosa con Conte.
Certo.
Anche
so che ad esempio, scusami Stefano,
vai.
So che c'è stato già un sondaggio da parte del Napoli per Holm.
Holm non verrà riscattato.
Dall'Atalanta.
Vero.
Ed è un profilo di giocatore che può interessare al Napoli.
Non male, certo, non è a livelli di lavoro. È un altro tipo di gioco, dai. È un gioco, cioè, poco piede, però grande spinta. E poi può essere educato e migliorato da Conte, che avrà. La sua forza, oltre ad essere un vincente, poi Bonanni lo conosce bene, la forza del lavoro, dell'addestramento quotidiano, martellante, e quindi c'ha la settimana vuota, buon lavoro. Quindi Holm, come diceva Paolo, ha caratteristiche differenze, però potrebbe essere un bel cavallone
lì da quella parte, assolutamente. Visto che stiamo parlando un po' così di Conte, faccio un giro su questo argomento. Perché i nostri ascoltatori abbiamo chiesto questa mattina, dopo gli arrivi di Conte, Napoli, Motta, Juventus, Fonseca, Milan, è chiaro che siamo in attesa dei colpi di mercato, perché ancora qui dobbiamo capire
però definire
come...
l'europeo pure tu.
Esatto, definire l'europeo, però ad oggi gli ascoltatori
pure,
cioè,
attenzione, adesso è andato all'europeo, vediamo
perché
dove
è andato all'europeo pure lui, all'ultimo è stato convocato
all'europeo, pure lì.
Aspettiamo però ad oggi i nostri ascoltatori ritengono che l'anti-Inter in questo momento, quindi l'anti-Inzaghi e l'anti-Inter, ritengono, pensate, il 45% sia Conte con il Napoli, poi Motta, poi Fonseca. siete d'accordo oppure la vedete in maniera diversa? Daniele, riparto da te. Garbo, siete d'accordo oppure vedi, non so,
oggi è il 14 giugno, parliamo del nulla, nel senso che il mercato non è praticamente neanche cominciato, quindi fare ipotesi adesso su chi possa essere l'antagonista dell'Inter mi sembra assolutamente inutile. Anche
e se ti faccio la domanda tra queste tre figure di allenatori, lasciamo fuori un attimo Gasperini che ha fatto molto bene, ha vinto l'Europa League eccetera, tra queste tre figure di allenatori quello che possa in qualche maniera rendere la squadra, al di là del mercato, dare proprio quel qualcosa in più alla squadra per portarla ad essere l'anti-Inter?
Ma guarda, Conte è sicuramente quello che può incidere di più.
Okay.
Secondo me il capolavoro di Conte non è stata la Juventus, non è stata l'Inter, non è stato il Chelsea. Il capolavoro di Conte è stata l'Italia agli europei del 2016, che giocava come una squadra di club, pur essendo una squadra non straordinaria dal punto di vista della qualità, ma giocava benissimo. Noi abbiamo rischiato di andare in semifinale, siamo stati eliminati ai rigori dalla Germania.
Con cioè, Parolo Play.
Giocava bene a calcio.
Parolo Play, Jack Henry,
credibile. Esatto, cioè, era una Pelé, squadra
con
bene
Pelé
a calcio,
Zaza, quindi... ragazzi.
Pelé
Zaza.
Esatto,
e ce la mettiamo adesso. Ci abbiamo. Ciao Bello.
Quindi Conte ha la capacità di migliorare,
ha fatto i miracoli perché
bravo Daniele.
Questo mi piace. Stefano, tu anche
allora è troppo presto, ha detto bene Daniele, siamo al 14 giugno, non sappiamo ancora, non c'è la fisionomia completa degli avversari,
esatto, colpi di mercato prossimo,
però io guarda, io sarei attento a Fonseca. Pari spenti, se arriva Zirze, se conferma il blocco, io Leao con Fonseca lo vedo più prolifico là davanti. E poi vabbè, Motta e Conte sono due garanzie. Però io credo che il Milan, se prende bene, copre il terzino, la fascia destra, prende
tu dici Zizze. attenzione.
Cioè,
mentre lo diamo un po' tutti indietro, dice attenzione. Paolo Paganini, tu che idea hai, visto che siamo all'inizio, il mercato si deve ancora sviluppare, però
esatto, è vero, eh. Io oggi ti dico la verità, voglio dire, se dovessi vedere anzi Inter, direi l'Atalanta, se non vende i pezzi pregiati.
È vero,
ci sta,
però,
ci sta come chiave di lettura.
Però è vero quello che ha detto Daniele, cioè è vero anche che cioè Conte è come Allegri quest'anno, c'ha solo un obiettivo, cioè quello del campionato piuttosto che della Coppa Italia.
Però lo sai che ho la sensazione, Paolo, che riesca a sfruttarlo meglio Conte?
Sì, sono d'accordo, ma anche perché secondo me, ora su Allegri è stato detto di tutto, ma se andiamo a pesare le due rose, la rosa del Napoli, ora poi vedremo,
esatto,
Osimhen e tutto il resto, però la rosa del Napoli qualitativamente è una rosa importante.
È Lukaku il primo obiettivo se parte Osimhen?
Sì, sì, è lui, è un po' il suo pallino. È un po' il pallino di Conte che ha sempre avuto, per cui... Se parte Osimhen, sai, poi
non c'è vita oltre Lukaku, insomma, cioè questo...
ma sai, comunque tieni presente che noi diciamo questo di Conte, e voglio dire, il fascino, il carisma di Conte lo conosciamo,
sì,
però
sì,
diciamo che il fatto che il Napoli non giochi le coppe per molti giocatori è un handicap, non
questo è
caso,
vero, questo è un handicap, è un vantaggio magari per l'allenatore perché può lavorare in un certo modo, un handicap per i calciatori che non si possono mettere in evidenza maggiore. Massimo Bonanni, chiedo anche a te questa e poi stiamo dando i saluti. Massimo,
ma allora, per quanto riguarda quello che ha detto Stefano della nazionale, io sono completamente d'accordo, anche perché ho sempre pensato che la nazionale, soprattutto nei momenti precedenti a una competizione importante, ha tutta la possibilità di allenarsi come se fosse una squadra di club, quindi io non mi sono stupito che Conte sia riuscito a fare quel tipo di lavoro conoscendolo, anzi ne ero strasicuro, quindi sono straconvinto che Napoli ad oggi possa diventare l'antagonista numero uno per quanto riguarda l'Inter. Sono altrettanto straconvinto che Lukaku, come ho sempre detto, se dovesse partire Osimhen potrebbe andare al Napoli, anche perché il mister ha bisogno di gente che sappia insomma cosa deve fare. Lui è uno che deve ottimizzare immediatamente il lavoro. E lui quest'anno non può sbagliare. Cioè, io conoscendolo, si mette seduto... non posso prendere un giocatore giovane, iniziare a lavorarci, sì, lavoriamo in 2-3 anni, no, lui ha bisogno di oggi un giocatore che gli garantisce quello che vuole, e sono convinto che Lukaku non mi meraviglierei del fatto
deve
che
essere
lui
subito pronto, Massimo, questo è il concetto che stai dicendo.
Lui secondo me andrà a pescare con qualcuno che ci ha già lavorato, quello sì.
Allora, nel salutare Paolo Paganini, ti riporto questo al volo: Napoli, agente di Lorenzo, mai incontrata la Juve, ma a Conte ho ribadito la volontà di partire. Quindi c'è cioè, proprio un categorico in questo senso. Paolo, nel salutarti ti chiedo l'ultimissima su Zirze, c'è il problema commissioni, il Milan riuscirà a superarlo oppure no?
Intanto un altro problema è capire se il Bayern di Monaco lo prende o no, perché cioè, il diritto di prelazione ce l'ha comunque il Bayern di Monaco, poi magari non lo eserciterà, perché comunque in ogni caso il Bayern di Monaco con 40 milioni lo prende, magari se lo rivende. Però al di là di questo, il discorso commissioni è un bel ostacolo, conterà molto anche la volontà del giocatore, mi sembra di capire che lui stinga per andare al Milan, quindi credo che poi alla fine un accordo con i procuratori lo trovino.
Guardate, vi riporto proprio le parole di Giuffredi, dice: un momento di grande cordialità, di grande disponibilità, ho spiegato al mister, si riferisce a Conte, i motivi che hanno condotto alla nostra decisione di lasciare il Napoli. Il mister ha ribadito con forza la sua volontà di trattenere Giovanni, così come noi, quella di proseguire la nostra strada.
Tracciata, dai.
Tracciata. Credo che sia difficile, Paolo, no? Dopo queste parole che possa, sì, che possa rimanere.
Parlavamo prima un po' del fatto delle trattative che vengono fatte, che non abbia mai incontrato la Juve. Va bene, ok, sì, lo prendiamo.
Ne prendiamo atto, dai Paolo.
Va bene.
Dai. Okay. Paolo, grazie, ciao, ti Paolo. Seguiamo a Dribbling, un abbraccio.
Un abbraccio, grazie, ciao.
Grazie a Paolo Paganini, però attenzione, prima di salutarvi ragazzi c'è il gioco pronostico che lo devo condividere con voi, perché altrimenti che facciamo? Facciamo votare subito Garbo, il campione della stagione. Caro Daniele Garbo, Germania-Scozia.
Volevo ritirarmi. Allora, Germania-Scozia 3-0.
Sì. Italia-Albania.
Poi?
Italia-Albania.
1-0.
Chi vince l'Europeo?
Inghilterra.
Bene. Bonanni. Germania-Scozia.
4-0.
4-0, mamma mia. Italia-Albania.
3-0.
Chi vince l'Europeo?
La Francia.
Stefano, Germania-Scozia
2-1.
Più moderato sei tu. Italia-Albania
2-1.
Chi vince l'Europeo?
Portogallo,
bella scelta. Allora io dico Germania-Scozia 3-0, Italia-Albania 1-0 e vince l'Inghilterra.
Come me, stessa cosa.
Io
marchi?
Ho questa.
Sì, marchi.
Ti marco. Okay. Va bene, ragazzi. Ci sentiamo lunedì per commentare la prima della nazionale. Buon weekend.
Ciao, Daniele. Ciao, Massimo.
Un abbraccio.
Ciao, ragazzi. Buon lavoro.
Grazie a Massimo Bonanni e Daniele Garbo. Ci fermiamo perché arriva un altro trio. E comunque, guarda, ti porto un messaggio che ci scrive un amico. Dice: ragazzi, guardate che a Milano già stanno facendo le quote che verrà esonerato prestissimo Fonseca. Coraggio. Mamma mia, benvenuti stanno a dare, proprio, benvenuto Fonseca, benvenuto a Fonseca. Vabbè, fermiamoci.